Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Ricominciare o finire tutto, pensare a una ripresa più o meno lontana o farla finita tirando una riga rossa sulla stagione e lasciando magari una casella bianca alla voce scudetto. Questo il grande dibattito di oggi, qui Marco Spadavecchia, con me Yves Roche in regia, in collegamento Skype ritrovo con piacere Luigi Schifo. Buon pomeriggio Gigi.
Piacere mio, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Il commento di molti addetti ai lavori, portatori di interesse, va in senso opposto, considerando appunto queste due eventualità enormi, grandi, che all'interno hanno tantissime alternative. Ripresa con un orizzonte quanto mai, insomma, nebuloso, considerando l'attualità, oppure considerare che questo campionato sia effettivamente da considerarsi terminato e quindi ragionare sul futuro tirando, come detto, una riga e magari lasciando anche una casella vacante per quanto riguarda il titolo. Questo è l'interrogativo di oggi, avremo la possibilità di parlarne con te. Cosa dire, considerando queste due eventualità e anche le parole di molti addetti ai lavori? Ti cito ad esempio Urbano Cairo, che dice: campionato è finito, niente scudetto, gli abbonati vengono rimborsati. E poi invece controaltare ti menziono le parole di Filippo Inzaghi: i campionati vanno terminati in campo anche in estate, ovviamente con un interesse ben preciso ma legittimo nei confronti della sua squadra in testa al campionato di Serie B. Quindi sostanzialmente ci si divide in questo senso, con un occhio attentissimo ai numeri che ci raccontano comunque di un timido ottimismo in merito ai contagi e soprattutto alle persone decedute a causa di questa gravissima emergenza, che però insomma uno spiraglio che ancora non fa intravedere la luce vera.
Sì, io direi un paio di cose, premesso che ovviamente tutti hanno i loro legittimi interessi, che però in questo momento insomma sembra che serve che qualcuno, possibilmente a livello europeo, visto che domani a mezzogiorno ci sarà questo vertice dell'UEFA, insomma, in cui saranno convocate tutte le federazioni per cercare di arrivare a una soluzione comune, quella sarebbe la soluzione ideale, cioè che a livello europeo si dessero delle direttive, perché già intravedo tra le dichiarazioni, alcune che provengono da Roma, Sponda Lazio soprattutto, molto polemiche nei confronti della Juve, come se fosse, insomma, che la Juve vuole speculare sul virus. Ecco, io toglierei dal campo questa situazione, cioè non c'entra niente, gli interessi tutti sono legittimi, ma lasciamo perdere le polemiche, perché sennò non se ne viene a capo, davvero si avvelena l'ambiente ancora prima di un'eventuale ripresa. Seconda considerazione, se sarà ripresa del campionato, bisogna considerare una cosa, che se magari in certe città sembra più vicina alla ripresa perché c'è una situazione di un certo tipo, noi dobbiamo pensare che in Serie A ci gioca anche l'Atalanta, ci giocano l'Inter e il Milan, che sono nel cuore di quello che sta succedendo, con dei numeri impressionanti che fanno pensare che per quelle zone sia ancora lontano da venire il momento in cui la gente potrà andare a correre nei parchi, e ancora più lontano probabilmente quello in cui i giocatori potranno tornare a giocare a pallone e i tifosi andare allo stadio, perché poi bisogna anche capire che calcio vogliamo vedere, insomma, da qua alla fine della stagione. Sono tanti interrogativi, però l'importante è che ci siano regole uguali per tutti e rispetto delle posizioni di tutti, perché sennò se si inizia a dire tizio specula e l'altro fa il furbo, si crea soltanto una situazione inutile di tensione che poi sfocia in divisioni che si radicalizzano e non si arriva mai. Si torna, diciamo, da dove si è partiti, cioè in quello scenario a dir poco da Ionesco, no? Commedia dell'assurdo, stadi che si aprono, che si chiudono, giocatori negli spogliatoi fermati, cioè quelle cose noi non le vogliamo più vedere. Si ricominci tutti d'accordo, oppure non si ricominci, qualcuno d'accordo, qualcuno meno d'accordo, ma per regole condivise.
Ecco, condivisa sarà magari la decisione dell'UEFA, lo hai menzionato, l'incontro di domani alle 12 che cercherà questa videoconferenza, ormai siamo abituati a questo tipo di incontri, di mettere ordine attraverso ancora una volta la riunione delle 55 federazioni. Ti aspetti, molti ritengono che l'UEFA non avrà la forza dal punto di vista politico per imporsi su tutti i campionati, su tutte le situazioni particolari, anche perché diverse come tempi, come inizio dell'emergenza, ma anche come realtà politica e degli interlocutori che al loro interno, insomma, hanno più o meno interessi a riprendere o non a riprendere. Sostanzialmente ti aspetti una decisione univoca, che in grado di essere anche non interpretata dalle federazioni, ma semplicemente recepita e poi con delle piccole differenze, insomma, si andrà verso un'indicazione chiara, univoca, magari volta anche ad assegnare o non assegnare i titoli, oppure anche lì ci saranno indicazioni sommarie che avranno a che fare poi con gli interessi di ciascun campionato, e quindi si rinnoverà il dibattito interno e quindi le polemiche e quindi queste idee così contrastanti e controverse.
Ma io voglio sperare che la UEFA abbia imparato la lezione, perché anche la UEFA, insomma, nella gestione dell'inizio di questa crisi non ha brillato, diciamo pure la verità, perché far giocare alcune partite sì, altre no, alcune a porte aperte, altre a porte chiuse, con il dubbio che proprio alcune di queste partite giocate a porte aperte, compresa quella dell'Atalanta, purtroppo possano essere state un motivo di propagazione, sono state delle moltiplicatrici, insomma, di diffusione del virus, almeno questo dubbio permane, è sicuramente una cosa con cui fare i conti, e quindi io spero che la UEFA abbia fatto i conti con questo e che tutte le federazioni arrivino ben intenzionate. Certo è che se noi dobbiamo guardare in casa nostra, e già in casa nostra la federazione va a parlare a nome di chi? A nome di Lotito, a nome di Agnelli, a nome di chi? Perché qui stiamo parlando di posizione completamente agli antipodi.
In teoria a nome della federazione. Gravina deve fare gli interessi della FIGC, non quelli di Lotito o quelli di Agnelli. Questa dovrebbe essere, no, l'indirizzo standard.
Ma sappiamo che in Italia molto spesso le federazioni, per motivi anche di politica sportiva, cercano di accontentare Tizio piuttosto che Caio in cambio di appoggi di vario genere. Io spero che questa politica scompaia, che si analizzi appunto la situazione per quello che è e si arrivi a capire che servono linee uguali per tutti, perché lo ribadisco, come diciamo anche negli altri giorni in cui ci siamo sentiti, che creare disparità tra i campionati sarebbe anche un modo di spostare interessi e soldi da una parte all'altra, di creare più difficoltà a certe società anche in vista del prossimo mercato, delle prossime stagioni.
Guarda, anch'io me lo aspetto, è auspicabile e in un certo senso sarebbe anche qualcosa di nuovo, no? Se escludiamo quelle situazioni particolari, abbiamo ricordato la guerra dei Balcani, insomma, in cui ci furono delle prese di posizioni molto importanti con appunto epiloghi però differenti e molto più circoscritti come decisioni dal punto di vista politico. Ma ce lo dobbiamo aspettare, secondo te, al di là di tutto? Cioè, nel senso, avverrà poi così? Cioè, il trend non mi sembra questo al momento. Spero che l'UEFA abbia capito, abbia imparato la lezione, anche il fatto di intervenire in ritardo, intervenire in maniera contrastante, se consideriamo anche la diffusione dell'emergenza, perché in alcuni posti, cioè, a parità di emergenza, ecco, decisioni differenti abbiamo visto in Europa, con stadi aperti, stadi aperti ma a porte chiuse, oppure porte aperte con situazioni molto simili da un impianto all'altro. Ecco, sostanzialmente io ho qualche dubbio.
Sì, i dubbi, quando si parla, diciamo, di interessi economici così grandi, i dubbi sono leciti, però io voglio davvero augurarmi che qualcosa...
Speriamo davvero che arrivi un'indicazione chiara.
Perché non è che stiamo parlando di cose successe 20 anni fa, che uno se le può essere dimenticate, sono successe due o tre settimane fa, adesso non ho ben presente i limiti temporali, ma stiamo parlando di meno di un mese in cui sono successe delle cose. Anche chi parlava di diciamo logica del gregge, no, alla fine il coronavirus se l'è beccato, quindi magari un po' di ragionamenti bisogna farli tutti, perché qui non è che si fa distinzione tra italiani, francesi, tedeschi, inglesi, eccetera. Certo. Qui c'è una situazione tale che va affrontata come Europa a livello politico e come UEFA a livello calcistico, perché se no, ripeto, non se ne viene fuori, perché se appena l'Italia abbassa un pochino la guardia e si inizia a girare liberamente e poi torna il virus in circolo di ritorno, diciamo che non si va a capo di nulla, quindi non è che se l'Italia è iniziato prima e magari finisce prima, allora noi possiamo cominciare prima a fare tutto, perché poi ci sono gli altri stati che non è che sono dall'altra parte del mondo e basta poco per riportare il virus in circolo.
Al di là delle parole di Boris Johnson, che poi ha fatto una retromarcia clamorosa, evidentemente coinvolto, e dispiace anche per questo epilogo, per quanto riguarda appunto una teoria che comunque trova dei consensi, no? Quella dell'immunità di gregge. Detto questo, noi abbiamo avuto la possibilità e la fortuna anche di avere degli esperti ai nostri microfoni, dei medici, insomma, e dei professori che ci hanno dato la loro opinione per quanto riguarda questa incredibile emergenza. E anche lì uno dice una cosa, uno dice un'altra, certo, leggermente differente. Quindi il primo interrogativo è se l'UEFA avrà la forza politica di imporsi. Secondo, se avrà la possibilità di farlo sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche, cioè dei comitati che si stanno occupando di questa vicenda. Ecco, ed è ben diverso. Cioè, la forza magari ci sarà o potrà mancare nella misura in cui ci sarà la volontà di farla prevalere sul resto delle federazioni. Però è evidente che l'altro interrogativo è: c'è al momento la situazione, c'è al momento la possibilità di capire se la situazione sarà da considerare in maniera uniforme nel corso del prossimo mese, nei prossimi 2 mesi, e qui, oppure si deciderà di non decidere ancora, ma non sulla base di uno scarso potere dal punto di vista decisionale, scusa la ripetizione, ma proprio perché al momento l'orizzonte è quanto mai brumoso, direi.
Sì, io mi auguro che almeno da questa riunione, e questo forse può succedere, mettiamoci, diciamo, un'ottica ottimista per una volta, venga fuori che l'interlocutore dei comitati medici che ci sono in giro per l'Europa, sarebbe meglio se ce ne fosse almeno uno che coordina tutto il lavoro.
Tra l'altro, ma magari ce n'è uno italiano che dice una cosa, uno spagnolo che ne dice un'altra, uno francese che ne dice un'altra ancora.
Però che l'interlocutore sia la UEFA, non più le singole federazioni. Questo mi auguro che almeno venga fuori. Cioè che se una decisione deve essere presa a livello europeo. Perché se no, ripeto, torniamo punte da capo. Perché poi ricominciano le differenze.
Però è un cul-de-sac, credo, perché poi alla fine la decisione originaria dovrebbe partire, cioè, dal punto di vista politico, non politico del pallone, ma politico della politica
dell'Unione. Sì, sì.
Dell'Unione, che però da questo punto di vista non ha tutto questo potere legislativo e quindi in grado di dare indicazioni sì, direttive sì, ma poi i singoli stati decidono. Credo che non sia di facile risoluzione questo tema, soprattutto per la grande incognita che porta con sé l'emergenza.
Prendere una decisione sulle Olimpiadi, che è ancora più complicato, perché lì deve
mettere le
interazioni di tutti gli stati e di tutti gli sport, quindi siamo veramente a dei livelli assoluti di politica sportiva, forse ce la possiamo fare anche a livello europeo, ad avere una linea credibile perlomeno e a smetterla soprattutto con le polemiche anche in questo caso. È vero che dopo aver sentito l'intercettazione di Calciopoli, anche di aver fatto il Papa per spostare una partita e recuperare gli infortunati squalificati, per la carità, però cerchiamo di...
Non abbiamo sentito tutto perché è nata un po' a scatti appunto il collegamento, però abbiamo capito il senso, ricordiamo quelle vicende. Detto questo, insomma, la nostra analisi lascia il tempo che trova. Noi avremo la possibilità tra poco di collegarci con Guglielmo Stendardo, ex tra le altre squadre Juventus, nonché professore della LUIS, che si sta occupando di un'analisi giuridico-economica per quanto riguarda le due possibilità, ripresa o non ripresa, e lo sta facendo tenendo in considerazione appunto gli aspetti che andranno a condizionare il futuro, soprattutto dal punto di vista economico, ma non solo, per quanto riguarda queste due grandi eventualità che al loro interno hanno altrettante differenze, moltissime differenze, grandi anche per quanto riguarda lo spread che le separa da visioni diametralmente opposte. C'è grande confusione in tutto questo. Noi, tra la realtà che ci dice appunto e ci racconta di questa emergenza, tiriamo fuori il sogno. E quindi qui cambiamo drasticamente il nostro mood e ci divertiamo a farlo in questi giorni attraverso la Top 11, che come una piccola creatura, piccola grande, visti gli interpreti in mezzo al campo, prende forma. Abbiamo scelto il centrale difensivo. Sai chi ha vinto?
Gaetano Scirea.
Ha vinto Scirea con circa il 70% dei voti, considerando i 3 social network che teniamo in considerazione: Facebook, Instagram e Twitter. Ha vinto su Giorgio Chiellini, Fabio Cannavaro e Paolo Montero, e oggi si sceglie, lo facciamo con questo doppio turno, anche perché, considerando il reparto difensivo, forse è l'unico che ragiona in tandem, spesso l'ha fatto nel corso del passato, lo facciamo anche noi tenendo quei grandi profili che abbiamo selezionato per quanto riguarda il primo turno della difesa bianconera. Quindi teniamo dentro Chiellini, Cannavaro e Montero e ci mettiamo dentro la lista Ciro Ferrara, e quindi votate per l'uomo che andrà ad affiancare Scirea. Come assortimento, te come la vedi? Con Gaetano Scirea chi sceglieresti tra Ferrara, Paolo Montero, Cannavaro e Giorgio Chiellini?
Detto che è una bella lotta, diciamo che Scirea giocava con brio e Chiellini, diciamo, è il miglioramento.
Bravo,
di brio,
sono d'accordo.
Dire. Però Ciro Ferrara per me è Ciro Ferrara.
E non sbaglieresti comunque.
Il più grande difensore italiano dell'ultimo periodo, insomma. Cannavaro,
e Cannavaro anche è anche un bel difensore,
eccetera, grandissimo quelle due stagioni, ma forse se dobbiamo guardare tutta la carriera, Ciro Ferrara ha dato qualcosa di più. Montero invece lo vedo proprio come alternativa a Scirea, per quanto simpaticissimo, uno si immedesimi anche alcune volte in Paolo Montero, però sicuramente se hai scelto Scirea, Montero, diciamo, fa un po' meno coppia con lui, dopodiché mettere due grandi centrali, diciamo,
attenzione,
che è sempre caduto qualcosa.
Caduto qualcosa, recuperiamo.
Mettere due grandi centrali, a prescindere dal ruolo specifico, può sempre andare bene.
Due grandi centrali, certamente ci saranno in mezzo al campo e al centro della difesa di questa Juventus dei sogni, e quindi votate anche al 340-5425-324 per quanto riguarda la top 11 della Juventus più forte di sempre. Ora è tempo del nostro notiziario sportivo, rimanete con noi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Coronavirus. Fai del bene, evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene. Resta a casa.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 25 minuti dopo le 15, terzo tempo, Radio Bianconera, qui Marco Spadavecchia, me in regia Yves Roche, in collegamento Skype Luigi Schiffo. Abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico Guglielmo Stendardo. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio.
Abbiamo annunciato nel corso della primissima parte della trasmissione l'analisi che la vede protagonista con Leo Cisotta per quanto riguarda i due casi possibili, ripresa o stop del campionato, ma non solo quello di Serie A, con una appunto analisi giuridico-economica di cui ci può dire già qualcosa. Magari, se avrà voglia, nel corso delle prossime puntate analizzeremo nel dettaglio questo tipo di disamina, immagino molto accurata, per cui le conseguenze da una parte e dall'altra avrebbero comunque una forte incidenza su tutto, diciamo, non solo l'indotto, sulla filiera del calcio. Ne abbiamo parlato anche ieri, il taglio degli stipendi va verso una direzione ben precisa da parte della Juventus, che potrebbe diventare apripista nei confronti delle altre società, e dovrebbe esserlo sulla base anche delle dichiarazioni che abbiamo ascoltato. Ecco, quali sono gli scenari possibili, due, e soprattutto le conseguenze di due prese di posizione che al momento trovano un partito del sì e un partito del no abbastanza delineati, i due?
Ma sicuramente approfondiremo i temi che giustamente hai messo in evidenza. Io ci terrei a dire una cosa: in questo momento drammatico, certo, tragico, che il paese sta vivendo, diventa difficile affrontare altri temi, assolutamente, però dal punto di vista sportivo, nel momento in cui ci troviamo ad affrontare temi riguardanti le riforme strutturali di cui il calcio ha bisogno, il sistema, cerchiamo di farlo dettagliatamente, e se affrontiamo l'aspetto relativo alla sospensione e alla riduzione degli stipendi, io credo che la Juve sotto questo punto di vista sia stata una società esemplare. Diciamo subito che dal punto di vista morale sarebbe auspicabile in questo momento da parte dei calciatori, quelli di Serie A, e mi riferisco ai super pagati, relegare una parte del proprio stipendio a scopo benefico per le strutture che in questo momento subiscono un'emergenza sanitaria importante, e mi riferisco in particolar modo alla Lombardia, al Piemonte, all'Emilia Romagna, in particolar modo nelle città di Bergamo e di Brescia. Dal punto di vista giuridico, invece, per quanto riguarda la sospensione degli stipendi, noi abbiamo tracciato due ipotesi. Allora, qualora il campionato dovesse riprendere fra un mese, fra due mesi, a quel punto noi l'abbiamo ribadito dal punto di vista giuridico, in questo momento non ci sono i requisiti per una sospensione degli stipendi, anche perché si parla dello stipendio di marzo. Se seguiamo le scadenze federali dal punto di vista dell'ordinamento sportivo, lo stipendio di gennaio, di febbraio e marzo la Serie A dovrà pagarlo entro fine maggio, quindi il problema non sussiste. E poi dal punto di vista giuridico, la sospensione dello stipendio può avvenire soltanto in 4 casi, cioè quando vi è un problema di illecito sportivo per l'atleta, in caso di violazione per quanto riguarda il doping, e quando invece si viola il divieto di scommesse. Se in questo caso c'è la sospensione dello stipendio, le società potrebbero essere esposte non solo alla messa in mora da parte del calciatore, ma anche a una risoluzione unilaterale. Quindi questa è la situazione. Se invece il campionato dovesse concludersi definitivamente, interrompersi definitivamente, a quel punto ci sarebbe l'impossibilità sopravvenuta della prestazione anche da parte dell'atleta, perché significherebbe che il calciatore per 2, 3, 4 mesi non fa più la sua prestazione. A quel punto le società potrebbero addivenire a un accordo bonario tra le parti, cioè a una riduzione dello stipendio che potrebbe essere concordata, così come già benissimo ha fatto la Juventus. Questo è il quadro normativo giuridico.
Ok, però più che insomma sospensione degli stipendi, qui non so se chiedere più al legale, al professore, al giocatore, chiedo a tutti e tre, a Guglielmo Stendardo naturalmente, si parla di rinuncia quasi da parte dei giocatori e di una concertazione che al momento, considerando la Juventus, la situazione della Juventus, vede congelate queste 4 mensilità in attesa di conoscere l'epilogo del campionato, se ripartirà o meno, e poi decidere nel prossimo bilancio, ma qui sono cose tecniche insomma che riguardano più che altro le parti in causa, decidere se appunto dare o meno queste mensilità ai giocatori, ecco. Però fondamentalmente ecco, sembra più un accordo tra le parti che una presa di posizione unilaterale.
Sì, anche perché decisioni unilaterali sarebbero illegittime in questo momento, quindi la rinuncia deve avvenire in maniera autonoma, così come è avvenuta per quanto riguarda i calciatori della Juventus. Però se fra 2 mesi il campionato dovesse riprendere, perché oggi noi dovremmo parlare di rinunce? Aspettiamo, sospendiamo un attimo i giudizi, attendiamo ciò che decideranno i medici, perché poi ci sarà un comitato scientifico che si occuperà di quelle che poi saranno le decisioni che lo sport dovrà poi adottare. Sicuramente ad oggi la situazione non è così semplice da delineare, però stando alle parole del presidente Gravina, il campionato si farà di tutto per terminarlo sul campo regolarmente. Questo toglierebbe spazio a tante polemiche sterili che inevitabilmente potrebbero nascere, e soprattutto ripercussioni legali, anche perché al di là del problema degli stipendi e delle eventuali rinunce anche da parte di altre squadre, qui c'è da capire come terminerà il campionato, se il campionato riprende, cioè cosa si deciderà per l'assegnazione del titolo, per chi parteciperà alle competizioni europee, come saranno decretate le promozioni, le retrocessioni dalla Serie A alla Serie B, dalla Serie B alla Serie A. Sono tutti temi che oggi hanno un grosso punto interrogativo, e che soltanto il virus potrà stabilire quale sarà poi il futuro. Ad oggi è tutto imprevedibile.
Luigi.
Sì, io ho 2 domande. Allora, la prima per quanto riguarda lo scenario italiano, diciamo così, facciamo che si riprende, a un certo punto si dice va bene, ci sono le condizioni per riprendere, ma a porte chiuse. Io chiedo a Guglielmo Stendardo, ex giocatore, ma attualmente insomma in contatto col mondo del calcio, se la prospettiva di giocare a porte chiuse, però mettendo in un certo senso a rischio la salute dei calciatori, perché abbiamo sentito le parole di Dybala dell'altro giorno, non è che parliamo di una febbriciattola, qua parliamo di difficoltà respiratorie, eccetera, quindi si mette a rischio la salute dei giocatori, perché nel momento in cui tu riconosci che c'è un'emergenza tale per cui devi giocare a porte chiuse, quell'emergenza non è che i calciatori vivano sulla luna, no? Quindi più o meno si può pensare che quella, cioè o ripresa tutto quanto oppure ripresa niente, non so se questa è una prospettiva. La seconda cosa che volevo chiedere invece è se secondo lui ci sono i margini per cui la UEFA, con un atto un po' di forza dall'alto, dica si fa tutti nello stesso modo, aspettate che decidiamo noi.
Ma allora, per quanto riguarda la FIFA, ma anche la UEFA, loro attenderanno semplicemente le squadre che parteciperanno alle competizioni europee. Poi sarà la FIGC che dovrà dare questi parametri. Il problema è interno, cioè quello di assegnare il titolo e di conseguenza tutto il resto è un problema che riguarda la federazione italiana, la FIGC. Per quanto riguarda invece il primo punto, io credo che vadano fatte delle proposte di sistema, accettate decisioni ma in maniera collettiva, anche la ripresa degli allenamenti. Noi abbiamo visto che alcune società il 25 marzo già volevano riportare in campo dei calciatori e credo che questa sia una cosa assurda. Cioè c'è un decreto, tra l'altro ne dovrebbe uscire un altro, ieri il ministro Spadafora parlava di prorogare i termini per quanto riguarda la possibilità a fine aprile, la possibilità di riprendere gli allenamenti, e quindi quando il comitato scientifico, di conseguenza il governo, ci dirà quando sarà possibile riprendere gli allenamenti e di conseguenza riprendere il campionato, allora a quel punto tutti insieme, tutte le squadre, con tamponi fatti e a porte chiuse, potrebbero riprendere il campionato. Sarebbe la cosa più bella per tutti. Però, ripeto, autonomamente oggi si può decidere ben poco. Apprezzabile il gesto dei calciatori della Juventus, della società. Tutto il resto deve avvenire soltanto con il tempo, lo vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, speriamo intanto di uscire dall'emergenza sanitaria che in questo momento effettivamente sta mettendo in ginocchio il paese. Parlare di questi temi economici credo che in questo momento sia anche difficile per noi, però il nostro lavoro, cerchiamo di chiarirle queste cose. Però ripeto, siamo tutti schiavi di un maledetto virus che ha investito non soltanto il nostro paese, ma anche il mondo dello sport e il mondo del calcio.
Che ha messo in ginocchio davvero il mondo intero in questo momento, nonostante piccoli spiragli di ottimismo, l'abbiamo detto, con i contagi in calo e recenti record di guariti per quanto riguarda le ultimissime notizie. Io le chiedo, l'impatto economico ce lo possiamo immaginare di questa emergenza sul calcio? E credo che sia anche, come ci siamo detti in fase di briefing, insomma, sia al centro un po' di questa analisi che insieme a Leo Cisotta l'ha portata ad analizzare le due situazioni. Ecco, quali sono, anche qui, se ha voglia di anticiparci qualcosa, i due scenari possibili e nella peggiore delle ipotesi di cosa dobbiamo parlare, di che ordini di grandezza dobbiamo tenere in considerazione?
Ma guardi, ovviamente noi dobbiamo considerare che in questo momento il virus non porta soltanto un'emergenza sanitaria, ma ci sarà inevitabilmente anche un'emergenza economica che investirà il mondo del lavoro, e mi riferisco non soltanto all'azienda calcio. Inevitabilmente le società tengono a un fattore molto importante, ai propri bilanci. Sotto questo punto di vista siamo tutti sulla stessa barca, e nel momento in cui si vive in un contesto come quello del calcio, bisognerà capire chi dovrà rinunciare e a cosa si dovrà rinunciare. Sappiamo benissimo che i fatturati delle società dipendono per lo più dai diritti televisivi e quindi in particolar modo da Sky. Staremo a vedere quali sono i numeri, magari nei prossimi giorni, se a voi fa piacere, potremmo approfondendo le tematiche, però sicuramente vanno analizzati alcuni numeri, sia in un caso che nell'altro, e mi riferisco sia se il campionato dovesse riprendersi, come tutti ci auguriamo, fra due mesi, sia se invece non dovesse purtroppo riprendere. Sicuramente ci saranno dei danni, non soltanto per le società, ma credo un po' per tutti noi, quindi bisognerà capire come intervenire e chi dovrà intervenire. Io dico che da questa avversità, che è questo tragico evento che sta colpendo tutti, io credo che bisogna trarre delle opportunità per cambiare tante cose, per riformare strutturalmente il sistema, per mettere da parte personalismi, per fare proposte di sistema, perché il calcio rappresenta un'azienda importante, come ieri giustamente ribadiva il presidente della Lega Alpino, rappresenta l'1% del PIL del nostro paese, dà 300.000 posti di lavoro, quindi credo che sia un'azienda che noi dobbiamo assolutamente tutelare, però dobbiamo mandare anche dei messaggi etici, morali, culturali rispetto al passato. E sotto questo punto di vista anche l'iniziativa, quello che dice il ministro Spadafora nel dare dei forti contributi al mondo dei dilettanti, credo che sia una cosa molto bella, no? Dare 400 milioni di euro allo sport di base e al mondo dei dilettanti, io credo che sia qualcosa di importante, perché il calcio non è soltanto la Serie A. È vero che la Serie A è l'industria più importante sotto questo punto di vista, però sappiamo benissimo che poi c'è un'altra fetta, che è la fetta più grande, che riguarda tutto il resto.
Luigi.
Sì, intanto faccio i complimenti a Guglielmo Stendardo, perché è veramente un grande oratore ed è la dimostrazione vivente che anche giocando a pallone si può studiare. Questo è un messaggio che diamo a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando.
Lo si può studiare giocando a pallone.
Esatto, tutte e due le cose. Si riesce a fare benissimo, si concilia e si prepara, ci si prepara una carriera per il dopo, questo a prescindere da come andrà la carriera da calciatore. Chiusa parentesi, stiamo facendo la top 11 della nostra trasmissione della Juve dal 1980 in avanti, in grosso modo gli ultimi 40 anni, e oggi stiamo scegliendo, guarda caso, un difensore centrale da mettere di fianco a Gaetano Scirea, che ha già vinto il primo ballottaggio insieme a Gentile Cabrini. Diciamo, è molto anni 80 la difesa della Juve in questo momento, con Buffon in porta. Chi ci mettiamo di fianco a Scirea tra Montero, Ferrara, Cannavaro e Chiellini?
Ma io li metterei tutti e quattro, però permettetemi di dire Chiellini, perché non solo è un amico, ma anche in questo momento ha dimostrato grande sensibilità verso i temi che abbiamo trattato. E credo che sia una di quelle, ecco, poche persone, come giustamente, grazie per i complimenti, è riuscito a conciliare sport e studio. Io credo che sotto questo punto di vista bisogna premiare chi riesce ad andare oltre il calcio, perché poi anche nel post carriera, qui possiamo fare un'altra trasmissione, ci sono dei dati inquietanti, soltanto il 60% dopo 5 anni, il 60% dei calciatori dopo 5 anni vive in uno stato di indigenza, no? Facendo dei dati che abbiamo approfondito, questo vi fa capire che anche è un problema culturale, no? Bisogna prepararsi, bisogna studiare, bisogna approfondire tutti i temi e bisogna formarsi, e non lo si può fare a 35 anni, bisogna iniziarlo a fare a 20 anni, occorre che cambi un po' la cultura di questo paese, occorre capire che il calcio è un contratto di lavoro a tempo determinato, poi dopo c'è una vita, si è giovani, però il sogno termina, e quando termina il sogno bisogna prepararsi alla realtà, che è una realtà diversa rispetto a quella in cui hai vissuto per tanti anni. Io mi reputo un fortunato, un privilegiato, perché ho fatto sempre della mia passione il mio lavoro, ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno sempre ricattato affinché io studiassi, e oggi ancor più di ieri percepisco l'importanza dei consigli della mia famiglia. Quindi quello che io cerco di dare è l'esempio che si può conciliare studio e sport.
Un ricatto che fa bene, però, quel tipo di ricatto. Grazie davvero.
Se uno ha la testa gioca anche meglio, tra l'altro.
Sì, ovviamente.
Sì, perché poi in una carriera ci sono anche dei momenti meno belli, in quei momenti avere la motivazione di studiare e di conseguire magari degli ottimi risultati anche dal punto di vista accademico ti può aiutare a superare anche i momenti un po' più difficili in ambito calcistico.
Ne ha parlato mai con Chiellini di questa, insomma, questa vostra predisposizione a guardare oltre al pallone già durante la vostra attività calcistica e sportiva?
Sì, condividiamo tanti temi, tant'è vero che dovevamo anche incontrarci ultimamente a Torino, perché volevamo incontrarlo, invitarlo all'università proprio per premiarlo dal punto di vista etico e poi per condividere i diversi temi che poi sono sempre attuali, no? Quindi assolutamente Giorgio è un interlocutore valido e acuto.
come lei. Grazie davvero, Guglielmo Stendardo. Avremo la possibilità di chiamarla presto e la ringraziamo in anticipo per il prossimo intervento e per quello di oggi e per questa analisi giuridico-economica. Grazie davvero, Guglielmo Stendardo, ai microfoni di Radio Bianconera. Molto interessante quello che ha detto Stendardo, molto interessanti gli scenari che andrebbero a condizionare il mondo giuridico, come detto, e quindi anche tutto quello che sta attorno, soprattutto ai calciatori, però a cascata l'abbiamo sottolineato, no? Questa filiera molto, molto ricca, fatta di tantissime unità intorno al calcio, e poi dal punto di vista economico sarà decisivo capire quando riprenderà il campionato, e quindi legittima la speranza di molti addetti ai lavori di riprendere, però bisogna fare i conti con questa emergenza, e credo che, come abbiamo detto all'inizio di puntata, forse in maniera, per quanto mi riguarda, non chiarissima, però sostanzialmente qui ci sono da capire quali siano i limiti dal punto di vista delle indicazioni medico-sanitarie. Da questo punto di vista poi capire i divieti, se continueranno, attraverso quale tipo di interventi dal punto di vista legislativo, stato per stato, e lì, sulla base di queste indicazioni, capire se e come ripartire. Mi rendo conto che sia abbastanza complesso tutto questo. Ne parliamo nel corso della puntata di Terzo Tempo. Rimani lì, Luigi Schifo.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Coronavirus. Fai del bene. Evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene. Resta a casa.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo Tempo.
Rieccoci sempre insieme, sempre in diretta. Ultima parte della prima parte di Terzo Tempo. Luigi Schifo, ben ritrovato. Allora, insomma, noi stiamo ovviamente facendo il solito ping pong tra sogno e realtà. Ritorniamo alla fase onirica e alla fase più che altro rivolta al passato, perché stiamo considerando tutti i profili. È una Juventus molto anni 80 quella che sta venendo fuori, per la gioia di Luigi Schifo, ma non solo. Ci sono comunque dei componenti importanti anche delle altre epoche, uno su tutti, insomma, in essere la porta difesa da Gianluigi Buffon, con in attacco David Trezeguet. Ce l'abbiamo la formazione completa, la creatura che sta prendendo forma da far vedere ai nostri amici, ma ce la ricordiamo a memoria, perché la difesa è praticamente tutta di quella Juventus lì, insomma, con Cabrini a sinistra, Gentile a destra, Scirea e uno, come detto, tra Giorgio Chiellini, Paolo Montero, Cannavaro e Ciro Ferrara. E poi il centrocampo, anche lì, in cabina di regia, Leroy, Michel Platini, in questo ruolo appunto di playmaker, sì, del centrocampo, ma anche della tre quarti, Tardelli sulla destra, Schizzo in grado di ricoprire praticamente ogni ruolo della mediana, e poi il pallone d'oro, Pavel Nedved, tra l'altro, grande aderenza con il presente, lui vice presidente della Juventus, in avanti, come detto, Trezeguet, e poi saremo alla caccia di un numero 10, di un fantasista, che piazzeremo sulla destra, alla destra di Trezeguet, e poi sulla sinistra un attaccante esterno, una definizione che racchiude tantissimi talenti, è così?
Sì, sicuramente, diciamo che c'è un blocco che ha giocato veramente assieme, i cinque giocatori, Gentile, Gabrini, Scirea, Platini e Tardelli, veramente hanno giocato assieme, e questo chi l'ha visto sa che cosa vuol dire, perché quella squadra lì è sicuramente ha lasciato un segno indelebile nella storia della Juventus, e per quelle che vengono dopo direi che c'è un po' di quella del 2006, perché c'è Gigi Buffon, c'è anche David Trezeguet che appartiene a quella generazione
Nedved,
e adesso vediamo se salta fuori qualcuno del presente, mi auguro Chiellini, insomma, che è fortemente candidato, verrà fuori il nome di Del Piero di sicuro tra gli attaccanti, e vediamo se riuscirà a vincere i ballottaggi difficili, allo stesso modo credo che ci sarà il nome di Cristiano Ronaldo. Diciamo che un pochino manca,
è misterioso, mantiene un po' di suspense, ci piace questa cosa.
Manca un po' la Juve del 96, quella della Champions del 96.
Beh, noi Viale l'abbiamo messo insieme a Trezeguet e ad altri centravanti, è stato scelto Davide, ricordiamo,
attraverso tutti i ballottaggi, praticamente. Era in ballottaggio in tutti i ruoli un giocatore di quella squadra lì, ma vero, bene o male, chi con Platini, chi con Tardelli, chi con Neder, chi con Trezeguet, il ballottaggio l'ha perso, quindi evidentemente nel cuore dei tifosi è rimasta più la Juve di Platini che non quella di Lippi, e già solo questo è indicativo, insomma, di come fossero cambiati i tempi, no? L'allenatore influiva molto di più nell'immaginario collettivo forse che non il singolo giocatore, forse un pochino questo è stato pagato, mentre i Buffon i Trezeguet e i Nedved sono anche premiati, credo, per quello che hanno fatto dopo il 2006, cioè accettare da grandissimi campioni la Serie B e riportare la Juve in Serie A e non solo, nei primi due o tre posti almeno per un paio d'anni, poi quella generazione lì è andata forzatamente in pensione e i dolori sono iniziati dopo, insomma.
Sì, hai ragione, perché praticamente in porta naturalmente Peruzzi rappresenta l'ultima Champions League, rappresentava in questa, esatto, sfida con Buffon. Sulla destra ci abbiamo messo Torricelli, al centro della difesa oggi c'è Ciro Ferrara ad esempio, sulla mediana Paolo Sousa come regista, insomma tanti gli interpreti di quella Juventus, Deschamps ad esempio, però insomma questo è il voto espresso dai nostri amici. Tantissimi messaggi, oltre 60 interazioni in poco più di un'ora e mezza da quando abbiamo appunto indetto questo sondaggio. Senti questa risposta di Salvatore: ora capisco perché gli altri tifano squadre di poco conto, non hanno tutti sti problemi di chi scegliere, beati loro, li invidio. Ovviamente è il novero quello che abbiamo incluso, sì, grandissimi campioni.
24 qua oggi è davvero dura,
Sì, ricordando che appunto noi chiediamo chi affiancare a Gaetano Scirea in questa difesa dei sogni. E poi alcuni messaggi: Alfredo ci dice Chiellini con a fianco la classe di Scirea, poi Roberto, Montero, Marco, Ciro Ferrara, Vincenzo, il capitano Chiellini, Fabio, Chiellini, 8 scudetti, centrale dei record. E poi Paolo ci dice Montero, giustamente, Andrea anche lui Montero, Michele Chiellini e poi Cannavaro. Insomma tantissimi messaggi, invito anche a leggerli, anche le lunghe considerazioni che ogni tanto accompagnano il parere dei nostri amici. Al momento grosso modo vedo tantissimi voti per Giorgio Chiellini, con Montero e Cannavaro subito dietro, però le percentuali sono suscettibili, anche perché il voto andrà avanti fino a domani per quanto riguarda la scelta del secondo centrale difensivo. Ritornando invece alla realtà, interessantissime le parole Luigi Schiffo di Guglielmo Stendardo, con questa analisi che comunque ha fatto una giusta sottolineatura, l'ex giocatore anche della Juventus, che riguarda appunto la decurtazione degli stipendi, che a livello unilaterale, quindi non saranno le, al momento non ci sono, non ci sono gli estremi dal punto di vista giuridico affinché le squadre possano imporre un taglio degli stipendi, ma come detto la direzione è quella presa dalla Juventus, no? Un accordo volto a concertare questo tipo di decisione con una forte flessibilità, perché la Juventus di fatto ha congelato 4 mensilità per poi ritornare a parlarne con l'esito del campionato certo, se concluso oppure ripreso, e poi appunto da quel punto di vista trovare una soluzione in grado di accontentare le parti, con delle partite giocate o meno a conoscenza di tutti. Abbiamo Lorenzo Bettoni in linea, buon pomeriggio Lorenzo e ben ritrovato.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Marco.
Sono in compagnia di Luigi Schiffo, stiamo parlando della decisione in un certo senso epocale da parte della Juventus, che grazie anche all'intercedere di Giorgio Chiellini, ma non solo, abbiamo scoperto anche di Leonardo Bonucci e di Gianluigi Buffon, insomma ha deciso un taglio degli stipendi sulla base dell'emergenza che stiamo vivendo. E ti chiedo se a questo punto, come sembra, dobbiamo aspettarci l'adeguamento anche da parte degli altri, cioè lo stesso tipo di decisione anche da parte delle altre società di Serie A, oppure ci sarà qualcosa di diverso?
Ma secondo me è ancora un po' complicato, perché è giusto parlare di Serie A, ma è giusto anche parlare di associazione calciatori generica, che quindi abbraccia dalla Serie A alla Serie C tutte le leghe professionistiche. E una cosa è ovviamente parlare di Cristiano Ronaldo, una cosa è parlare neanche di un calciatore di Serie C, un calciatore di metà bassa classifica in Serie A. Adesso non sappiamo quali stipendi sono stati pagati, tutte le mensilità che sono state già onorate, anche quelle passate quando, chiaro, si giocava, da parte delle società.
Sì, si parla di un mese di febbraio ancora per molti non percepito,
non pagato. Esatto. Quindi è un discorso molto complesso, perché poi si rischia anche di entrare nella demagogia dei calciatori che guadagnano e che non lasciano niente, ma non tutti sono Cristiano Ronaldo, per usare l'esempio più chiaro. Quindi dipenderà molto, secondo me, cioè la strada della Juventus è una strada che, del dialogo con i propri calciatori, è comunque una strada che tutti dovranno percorrere, perché imporre qualcosa dall'alto per magari per una società come la Juve può essere più semplice, perché comunque ha a che fare con certi tipi di calciatori. Per altre realtà è più difficile, ma non perché i calciatori sono taccani, semplicemente perché ci sono, come tutti, affitti da pagare, insomma, bollette. È chiaro che tutti sono un po' in difficoltà e non credo che sarà così semplice trovare una soluzione, ma credo che in tutti i casi la soluzione passi dal dialogo tra le società e i propri calciatori.
Necessario. Luigi.
Sì, a me ha colpito nel discorso che ci ha fatto prima Guglielmo Stendardo che l'unica ipotesi in cui i contratti in pratica sono morti lì, con i calciatori almeno, è il caso in cui non si finisca la stagione, si decreti che la stagione è finita qui, punto e basta, e quindi poi ci saranno le decisioni successive su scudetto, retrocessioni, partecipazioni europee, eccetera. Tu credi che questo aspetto influirà sulla posizione, tra virgolette, politica di alcune società, non della Juventus, perché la Juventus è già messa a posto, diciamo, con i suoi giocatori, ha già messo, diciamo, in cassaforte 90 milioni, vediamo se ci rimangono tutte 90, se un po' tornano in circolo, eccetera, eccetera. Però si è tutelata a fronte della peggiore delle ipotesi. Siccome però non tutte le società sono organizzate come la Juventus, ti traduco la domanda, la faccio un po' più cattivella, non è che qualche presidente gioca a dire finiamo la stagione qui perché così io non ho cause nel corso dell'estate da parte dei giocatori che vogliono gli stipendi poi.
Sì, possibile, e dico anche qualcos'altro, che magari qualcuno, mi sentite sempre?
Ti sentiamo.
Sì, sì.
Qualcuno magari, tra virgolette, spingeva anche per tornare ad allenarsi, perché nel caso in cui i calciatori si fossero rifiutati, magari poteva avere un fondo in più per non pagarli.
Questa è un'altra considerazione interessante.
Potrebbe essere anche questa, perché comunque i soldi vanno seguiti. E io credo che ci sia anche questo aspetto da tenere in considerazione. E non so adesso qual è il ragionamento di tutti i presidenti, ovviamente, però è chiaro che a fronte di entrate che non ci sono, in tanti possano anche pensare a diversi metodi per comunque arrivare a un risultato che è quello ottenuto dalla Juve, apparentemente soltanto con il dialogo con i propri calciatori.
E ce lo auguriamo. Ci sarà modo di pensare in casa bianconera. Tiro fuori un argomento che abbiamo trattato nel corso della passata settimana. Ci sono diversi giocatori in scadenza o comunque vicini alla scadenza, considerando l'attualità di Giorgio Chiellini, ma anche Paolo Dybala, Buffon, Matuidi, che dire Higuain? Da chi secondo te di loro potrà ripartire la Juventus? Dovrà farlo sulla base anche del rendimento di questa stagione? Ci sono scadenze diverse, ovviamente, che riguardano la prossima estate e quella successiva.
Allora, i tre in scadenza adesso sono Chiellini, Bonucci e Buffon. Sì, scusami, non Bonucci, semplicemente Chiellini, Buffon e Matuidi.
Esatto, sì.
Matuidi ha di fatto annunciato il rinnovo con la clausola che la Juventus ha già attivato, quindi manca di fatto soltanto la comunicazione ufficiale da parte del club, ma il contratto di Matuidi è prolungato fino al 2021. Detto questo, non è detto che magari in estate non parta, perché comunque la Juve si è tutelata. Matuidi sicuramente non partirà a zero nella prossima finestra di mercato, a prescindere da quando la faranno. Gli altri due di fatto hanno una stretta di mano permanente con la Juve, quindi
Buffon e Chiellini
mi immagino che proseguiranno anche loro per una stagione.
Buffon te lo aspetti, quindi ti aspetti un rinnovo come secondo di lusso in questa Juventus?
Ma da come ha parlato, sì. Sostanzialmente l'ultima volta che ha parlato a Juventus TV mi sono sembrate parole di uno che continua, non di uno che smette, quindi secondo me anche Buffon continuerà per un anno. Poi tra questi casi qui che hai citato tu, il più scottante è quello di Dybala, che va in scadenza nel 2022. Però ha già parlato apertamente della volontà di voler firmare il rinnovo con la Juventus nell'intervista al Guardian di un mese e mezzo fa, due mesi fa circa. ha detto 2 anni sono tanti, ma possono essere anche pochi, dobbiamo vedere, ha fatto capire che vorrebbe restare. È chiaro che è uno dei casi più caldi sul tavolo della Juve, perché comunque Dybala, che un anno e mezzo fa, 2 anni fa, era tra i più pagati, in estate si è visto superato da Ramsey, da Rabiot, da De Ligt, che sono calciatori importanti, ma che comunque sono arrivati adesso alla Juventus. Quella 7 milioni è arrivato anche Bonucci, è arrivato Szczęsny con i recenti rinnovi, quindi Dybala dovrà firmare necessariamente un contratto a doppia cifra, 10 milioni con bonus, senza bonus, insomma, però quella è la cifra, da 10 milioni in su dovrà firmare un rinnovo Dybala. Antun, Jorge Antun, che è il procuratore a questo punto dell'argentino, è già in contatto con Paratici da fine dell'anno scorso, e appena ci saranno idee un po' più chiare sulle perdite a livello economico, se si ricomincerà a giocare oppure no, è uno dei primi dossier, secondo me, che Paratici e la Juve apriranno. Mi sembra il caso più caldo se si parla di rinnovi. Paradossalmente, quelli che vanno in scadenza sulla carta fra 2 mesi sono quelli che già sanno con certezza il loro futuro, quantomeno, ripeto, sulla carta.
Situazione perché, diversa invece perché dire Higuain.
Situazione diversa perché dire Higuain. Non so se Higuain vorrà restare anche la prossima stagione, non so se punterà i piedi come ha fatto in estate. Anche questo è un qualcosa da considerare, però chiaro, va in scadenza nel 2021, così come Khedira, e quindi bisogna la Juve deve pensarci adesso, insomma, ci dovrà pensare parallelamente al rinnovo di Paolo Dybala. Non mi stupirei se li vedessi partire in estate, ecco.
E il tempo per pensare, come detto, non manca, cerchiamo anche di alleggerire questo momento tanto difficile. Grazie davvero a Lorenzo Bettoni, Corriere di Torino, anche per questa panoramica sui rinnovi. A risentirci, buon lavoro. Grazie. E buon pomeriggio. Lorenzo Bettoni.
Ciao.
Corriere Torino, Luigi Schifo è scappato un attimo da l'ISU, è stato prontamente, insomma, un pronto intervento da parte tua. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pausa verso le news, verso il notiziario generalista, e poi torniamo insieme per la seconda parte di Terzo Tempo.
Terzo Tempo.
16:07, Terzo Tempo, Radio Bianconera, qui Marco Spadavecchia in regia, Yves Roche in collegamento Skype, Luigi Schifo, buon pomeriggio ancora. Ricordiamo doverosamente che anche Radio Bianconera, insieme a Tutto Sport, promuove la raccolta organizzata dal quotidiano torinese Un Gol al Coronavirus per l'Amedeo di Savoia, l'ospedale torinese, punto di riferimento per quanto riguarda la cura delle malattie infettive, e quindi, insomma, una battaglia quanto mai attuale. L'obiettivo è quello di acquistare i caschi respiratori e tutte le attrezzature necessarie al reparto in prima linea contro il coronavirus. I dettagli li trovate su www.aslcittaditorino.it. Donate per quanto possibile, fatelo, davvero importante e decisiva anche una piccola somma in merito a questa gravissima e drammatica situazione che coinvolge tutti noi. Voltiamo pagina dalla realtà, questa volta al sogno, ci divertiamo e quest'oggi a scegliere il compagno di reparto di Gaetano Scirea. Twitter ci dice che Giorgio Chiellini è il candidato migliore con il 62,2% delle preferenze, segue Paolo Montero con il 24,3% e poi Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara a seguire. In quest'ordine continuate a votare fino alla giornata di domani. Possiamo aggiungere qualcosa per quanto riguarda questi 4 giocatori straordinari? Anche qui, uno per epoca. Ciro Ferrara, difensore che alzò insieme agli altri suoi compagni di squadra quella Champions, l'ultima del 1996. Poi Paolo Montero, l'abbiamo ricordato ieri con Alberto Mauro, un giocatore che gioca 3 finali di Champions, incredibile che non riesca a sollevare nemmeno una vera sicurezza, un modo di interpretare il ruolo in maniera particolarmente ruvido, quello del centrale difensivo, del marcatore di quella Juventus. Fabio Cannavaro, che dire, pallone d'oro, un giocatore che però forse di cui non si è apprezzato molto l'epilogo bianconero, vista la partenza con quel pallone d'oro in dote verso Madrid. E poi Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, che dal 2005 porta alta la bandiera bianconera, passando dalla Serie B e anche da un cambio di ruolo all'inizio esterno. Ecco, diciamo che sono tre centrali puri, anzi no, pure Ferrara partì come esterno e poi trovò la sua collocazione migliore al centro della difesa. Gli altri due invece sono due marcatori o comunque due giocatori della zona centrale della difesa. Ho fatto io un enorme preambolo, ma tanto so che tu saprai continuare in maniera altrettanto brillante, se non di più. Prego.
Ma io aggiungo solo che, mettendoci anche Gentile, Cabrini e Scirea, viene fuori la grande scuola dei difensori italiani, perché qui parliamo dei giocatori che hanno fatto la fortuna della Juventus, ma anche delle nazionali in cui sono stati chiamati a giocare. Non a caso parliamo di nazionali campioni del mondo nell'82 e nel 2006, sempre basati su grandi difese italiane, ovviamente, certo, essendo la nazionale in questo caso, ma marcate Juve. E questo è un po' una grande scommessa, secondo me, per la Juve del futuro, se vogliamo partire da questo sondaggio per guardare anche avanti. Il discorso di trovare una nuova BBC, comunque dei difensori italiani in grado di succedere a quelli che, per, purtroppo per ragioni anagrafiche, l'anno scorso ha finito Barzagli, tra poco toccherà a Chiellini, Bonucci ancora qualche anno buono, però insomma anche lui dovrà essere poi dosato col passare degli anni. Ecco, lì c'è proprio bisogno, visto che il futuro della Juve per il momento si chiama De Ligt, Demiral, c'è bisogno che la Juve torni a fare questo lavoro, c'è bisogno anche per la nazionale italiana, perché la scuola italiana dei difensori ha comunque quel qualcosa in più che anche il più grande difensore straniero non sarà mai come il più grande difensore italiano, secondo me, perché c'è quell'arte di arrangiarsi, di cavarsela, eccetera, che proprio secondo me insita in Cannavaro, in Ferrara, in Chiellini, in questi giocatori qui che abbiamo ricordato e che danno quel di più, un Gentile, per carità, che era il massimo esempio insomma dell'arte di arrangiarsi, ecco, e che danno proprio quel di più che gli altri non riescono ad avere.
E chissà quanto stia incidendo al momento l'arte di arrangiarsi tutta italiana. Scherziamo, però, per parlare di una situazione davvero drammatica, quella che riguarda l'emergenza legata al nostro paese, ma non solo. Ne parliamo con Giorgio Perinetti, che troviamo con grande piacere, ritroviamo con grande piacere, l'ex direttore generale del Genoa. Buon pomeriggio, Perinetti.
Buon pomeriggio a voi, gli ascoltatori.
Pensare a una ripresa più o meno lontana o finirla qui, questo è l'enorme dibattito che riguarda questo momento storico del campionato. Tutto dipenderà ovviamente dall'emergenza e dall'evolversi di questa situazione davvero drammatica, come detto, ancora in atto, ma anche dalla volontà degli interlocutori. Noi, scherzando, diciamo che il particolare in questo caso sembra purtroppo avere la meglio anche in questo processo decisionale, in cui ci sono due partiti al momento, due spaccature in Serie A: il partito del no, quindi quello di fermare tutto, assegnare o non assegnare, poi si vedrà, e quello invece del sì a oltranza, anche nel mese di agosto addirittura.
Ma sì, sono due opinioni, tutte e due possono avere una valenza, ma io credo che non è che sia una cosa che decide il calcio, è questo che rende super partes la decisione finale, no? Al di là di qualsiasi interesse o di qualsiasi convinzione. Qui c'è un dato di fatto che è un incubo che sta devastando le nostre regioni, che colpisce i nostri concittadini, e quindi naturalmente decide quella. Se regredisce, forse c'è lo spazio per finire, che sarebbe giusto, il campionato e quindi determinare classifiche secondo logica tecnica. E poi c'è quella invece dell'impossibilità, perché si protrae naturalmente il problema, di veramente poter giocare queste partite. E allora vedete che il discorso non è che si dà ragione a uno o all'altro, ha ragione il tempo che questa malattia ci impone di prendere. Se c'è lo spazio, è giusto finire il campionato per mille motivi, non ultimo quello del desiderio dei calciatori stessi.
Chiaro.
Che ieri hanno manifestato tramite l'AIC il loro convincimento, però ripeto, qui non decide nessuno di noi, decide qualcosa di superiore. Da una parte è forse quello che è più giusto, perché se regredisce e possiamo intervenire bene, e se no bisogna concentrarsi, limitare i danni e concentrarsi sul prossimo campionato, che sarà il più atteso di tutti quelli che ci sono stati fino ad oggi, perché sarebbe il campionato che ci riconsegna la libertà, alla vita, alla serenità, al divertimento un'altra volta.
Ecco, io volevo sapere invece, nelle posizioni dei vari presidenti che si leggono in questi giorni, quanto contino le ragioni economiche, sia in termini di diritti televisivi, sia in termini anche di pagamento degli stipendi dei giocatori. Perché ci diceva prima Guglielmo Stendardo, che abbiamo sentito come ospite, che appunto nel caso in cui la stagione venga decretata chiusa, si chiudono in automatico, diciamo, tutte le pendenze anche dal punto di vista del contratto tra società e giocatori, altrimenti si potrebbe lasciare aperta la porta a ricorsi, contro ricorsi, eccetera, eccetera. Quanto pesano queste motivazioni, sinceramente, nelle posizioni dei vari presidenti?
Ma la Juventus ha concluso brillantemente, come sempre, tutto questo contenzioso, anticipando i tempi e trovando con i giocatori, con la loro disponibilità, e tante soluzioni, sia a chiudere il bilancio, penso, in maniera positiva, no? Sia naturalmente a non creare quelle situazioni di incertezza con la squadra, eccetera. Quindi la Juve è tutto definito. Gli altri devono ancora parlare di questo. Certo, fatti i conti, non vorrei che, fatti proprio bene i conti, venga fuori che chiudere ora sia più conveniente che continuare, vista la possibilità, disponibilità dei giocatori a lasciare qualcosa dei loro stipendi, le possibilità che naturalmente ci siano delle dilazioni per quanto riguarda il pagamento dei contributi allo Stato, sia per quanto riguarda muovere le leggi oggi un po' obsolete, che praticamente possono essere rilancio per l'attività futura. Parlo della legge Melandri, parlo della legge sul professionismo, parlo della depubblicizzazione degli stadi, parlo naturalmente anche di quello che si può fare per migliorare anche la riapertura, o perlomeno la sospensione del decreto dignità, per consentire, sì, no,
divieto pubblicitario delle scommesse.
Esatto,
certo.
Esatto, quindi tutte queste cose insieme possono lenire la grossa ferita che c'è in questo momento e rilanciare alla grande il movimento per il futuro. Quindi potrebbe anche prendere corpo questa situazione qua, cioè dire sì, è vero che interrompiamo, però è anche vero che magari riusciamo a contenere spese e riusciamo poi a fare meglio il prossimo campionato. Oppure, se il tempo, come si diceva, ci sarà, si può fare questo tentativo di fare questo campionato estivo, mini campionato estivo, che sarebbe comunque salutato ovviamente con grande entusiasmo da parte degli appassionati, risolverebbe un po' i rapporti con i broadcaster televisivi, insomma, ci sarebbe anche questa possibilità qui. Ripeto, è incerto dire meglio questo o meglio quello.
Chiaro.
Nel momento in cui non sappiamo che tempo abbiamo, questo è il problema.
Ecco, tutto andrà a seguire sulla base dell'emergenza, delle indicazioni governative, del parere dei comitati medico-scientifici. Ma detto questo, lei si immagina comunque una presa di posizione forte da parte dell'UEFA, che domani si ritroverà con le federazioni, per quanto riguarda delle indicazioni chiare e magari anche abbastanza, ecco, non so come dire, di difficile interpretazione per quanto riguarda l'assegnazione dei titoli, oppure ognuno si organizzerà per conto proprio, secondo lei, alla fine?
Ma l'UEFA cercherà di avere omogeneità, cercherà di avere rigore, cercherà, però in questo caso anche l'UEFA si è dovuto arrendere, no? Sappiamo degli europei, sappiamo che anche la National League del prossimo anno è chiaramente in discussione, sappiamo che si vorrebbero definire le coppe, ma ripeto, sempre il tempo. Oltretutto c'è un fatto che l'Italia è stata colpita per prima dolorosamente e cerca di uscirne, mentre le altre nazioni non sappiamo ancora, no, che tempi avranno, perché saranno sicuramente successive ai nostri i tempi d'uscita dal problema, quindi non sappiamo se poi sarà possibile uniformare o ci sarà chi può partecipare e chi no. Questo è il grande dilemma, insomma. Quindi l'UEFA cercherà certamente di avere indicazioni da parte delle federazioni, perlomeno per quanto riguarda le società che devono partecipare alle coppe.
E l'indicazione di Gravina al momento, per il Net, se non sbaglio, è proprio quella di provare a finire il campionato in un modo o nell'altro, comunque tentare di assegnare, certo, il campionato, certo, in un modo o nell'altro.
Ovviamente, questo allora, ma l'auspicio un po' di tutti, credo, no? Chi ama lo sport, insomma, vorrebbe le classifiche determinate dai punti reali conquistati. Soprattutto questo era un campionato che era il più interessante degli ultimi anni.
Tra l'altro,
no? Perché c'è la lotta al vertice, c'è la lotta per il recupero della Coppa Europa League, lotta per la salvezza, insomma, campionato interessantissimo, lo sappiamo. Peccato che possa essere determinato da burocrazia o quant'altro. È chiaro che però credo che l'UEFA si aspetti la comunicazione delle società che parteciperanno, ma non necessariamente bisogna credo determinare la classifica, nel senso che si danno quattro squadre e non credo che si debba per forza assegnare
il titolo. Scudetto.
Si deve dare le quattro, questo ripeto, la mia impressione.
Con retrocessioni e promozioni del caso.
Certo, in quel caso sì, e lì sarebbe veramente delicato, però io credo che una risposta regolamentare non c'è in questo momento, perché non mi pare che sia neppure previsto da nessun codicillo, comma o regolamento.
Esatto. Gli esperti ci dicono questo, quindi
c'è solo una regola in questo momento, perché è straordinario, perché affrontiamo un dramma epocale e questo ce lo dobbiamo ricordare, se no è troppo facile ritornare sempre a parlare di calcio facendo finta nulla è successo. La regola che può valere è solo quella del buon senso, ma se regola del buon senso, della condivisione al di là degli interessi di parte, anche dopo dibattito, ma sicuramente di condivisione, perché il calcio è un dramma come questo che veramente rischia veramente di sconquassarlo, deve reagire da sistema, non può reagire con le idee di uno o di un altro.
Sì, tra l'altro insomma ricordiamo sempre che l'Italia è in stato di emergenza nazionale fino al 31 luglio, stato di emergenza nazionale che da Costituzione diciamo è previsto per catastrofi naturali, sommosse e guerre, quindi siamo in quella categoria lì di ragionamento, non bisogna mai dimenticarselo, anche quando poi si legge di direttori sportivi che fanno polemiche eccetera eccetera, che mi sembrano veramente fuori luogo. Però volevo guardare un pochino oltre e pensare a che tipo di mercato estivo si aspetta per i netti che possa venire fuori, a prescindere che si finisca o no questa stagione con le partite che mancano. Perché Paratici, per esempio, parlava di un mercato in cui conteranno molto gli scambi, perché di soldi ovviamente ce ne saranno pochissimi.
Sì, intanto bisogna sempre distinguere. Se finiamo il campionato non è un mercato estivo, perché ovviamente ci vorrebbe la deroga andare oltre il 30 giugno, perché altrimenti di cosa parliamo? Non ci può essere mercato, no? Mentre si finisce un campionato, giusto?
Autunnale sarà, quindi.
Sarebbe di settembre.
I contratti dovrebbero essere allungati per consentire appunto di mantenere lo status quo attuale, non certamente avere un giocatore che vanno e vengono mentre si gioca, no? E normalmente poi ci sarà un piccolo stop, il campionato sarà, cioè il mercato dovrebbe essere compresso il più possibile, quindi parlo di 20 giorni, un mese, tra i due, tra la fine di quello da concludere e quello da riaprire, quindi molto molto rapido, e questo non sarebbe neanche male per una volta, così almeno si ritorna ai vecchi mercati, no, del Gallia, quando in 15 giorni si facevano le squadre e si facevano anche bene. E naturalmente quello di voi è esattissimo, è chiaro che la liquidità sarà relativa, i prezzi saranno automaticamente ribassati, quindi nessuno avrà grande interesse a fare cessioni in un momento in cui il proprio giocatore è stato svalutato, preferirà magari tenerlo per vendere l'anno dopo, oppure ecco, la cosa più frequente saranno scambi, per cercare ognuno di avere delle soluzioni nei propri ruoli di necessità, e quindi agire in questo modo qui, come diceva appunto Paratici.
Provare a ripartire attraverso una normalità che ci aspettiamo quanto prima e ce lo auguriamo. Grazie davvero direttore, come sempre un piacere averla in collegamento telefonico.
Grazie a voi, buona
serata. Risentirci, buon lavoro e buon pomeriggio. Giorgio Perinetti ai microfoni di Radio Bianconero, uno scenario che dovrà tenere in considerazione. È chiaro che tutto dipenderà, lo stiamo ribadendo a più riprese, dall'evoluzione, quindi diventa anche abbastanza inutile, no? Non da parte nostra, ma credo da parte delle istituzioni, imporsi in maniera del pallone, imporsi in maniera forte dalle società soprattutto, ma in generale anche dalla Lega, dalla FIGC, insomma in generale imporsi in maniera forte in una situazione di cui non si conosce l'epilogo, purtroppo. Credo che tu sia d'accordo, Luigi.
Assolutamente, anche se diciamo un segnale in controtendenza di un movimento calcistico che si auto-organizza, che dà delle idee al governo e non aspetta sempre di dover fare le cose perché lo costringono, sarebbe anche bello da vedere, ma mi rendo conto che sia molto.
Ti riferisci al modello Juve e di questo congelamento degli stipendi. È un bel apripista per tutti, speriamo che venga raccolto. Io, come ho detto anche nella giornata di ieri, insomma, dopo la fase che non ho gradito moltissimo di queste fughe. La Juventus davvero ha dato una risposta pazzesca, anticipando tutti, come spesso accade, tornando a riavvicinare i giocatori e la società alla realtà, soprattutto all'emergenza, con un provvedimento che farà scuola inevitabilmente, quello del taglio degli stipendi, del congelamento di 4 mensilità sulla base di un'emergenza di cui conosceremo l'epilogo, speriamo presto. Ora è tempo di fermarci, rimanete con noi.
Coronavirus. Fai del bene, evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene. Resta a casa.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 28 i minuti dopo le 16, terzo tempo, Radio Bianconera, qui Marco Spadavecchia, con me in regia Yves Rosci, in collegamento Skype Luigi Schiffo. I messaggi che ci arrivano al 340-5425-324, buon pomeriggio ragazzi, prima della mia preferenza per il sondaggio vorrei complimentarmi con Stendardo per la sua disamina piena di buon senso sul difficile momento calcistico e non, io voto ex equo per Chiellini e Cannavaro, a chi lo diamo però? No, devi esprimerti, mi spiace, senza nulla togliere agli altri che sono dei fuoriclasse del ruolo. Giro della Sardegna, che salutiamo con grande affetto. Note vocali che ascoltiamo sul sondaggio e anche su altro, sentiamo.
Ciao, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Ciao Eugenio.
Esprimo la mia preferenza per Giorgio Chiellini come partner difensivo al centro della difesa della Juventus con Scirea. Grazie.
Chiellini e Scirea, c'è altro da ascoltare se non sbaglio per quanto riguarda le note vocali. Intanto siamo prossimi al collegamento con l'avvocato Massimo Durante, abbiamo da ascoltare qualcosa? Sentiamo.
Volevo
eccoci,
commentare
Eugenio.
Le nuove parole di Diaconales.
Eccolo.
A riguardo della Juventus, credo che faccia parte di quella parte di società che quando si confrontano con realtà di successo, uomini o industrie che siano, poiché non riescono a raggiungere lo stesso successo per incapacità o per negligenza, la combattono in tutti i modi possibili, risultando spesso ridicoli.
E grazie per questo commento. Diaconale, portavoce della Lazio, ieri si è espresso in maniera abbastanza netta, come spesso accade in questa situazione, ma in generale per quanto riguarda insomma delle dichiarazioni. Le ultime sono state allora quelle di ieri: la Juve vuole lo scudetto d'ufficio per dedicarsi solo alla Champions, abbastanza insomma ci è andato piano come spesso accade, e poi quelle di oggi a una radio Diaconale: scudetto la Juve, qualcuno nasconde i propri interessi. Vabbè, le mettiamo lì. Vuoi dire qualcosa? Anzi, facciamo commentare queste parole se ha voglia l'avvocato Massimo Durante.
Meglio va che è avvocato e sa quello che dice.
Buon pomeriggio e ben ritrovato avvocato.
Buon pomeriggio a tutti voi. Sì. Devo esordire con le parole di Diaconale.
Lo so, insomma, qualcuno deve pur farlo, è uno sporco lavoro.
Va bene, lo faccio volentieri e vi spiego anche perché la Juventus vince gli scudetti e le altre squadre stanno continuamente alla finestra e staranno alla finestra per molti e molti anni. Le dichiarazioni di Diaconale sono, per usare un aggettivo, imbarazzanti a dire poco, ma ci fanno capire che come mai per trionfare nella vita in un particolare settore bisogna avere, oltre a delle doti professionali, sono essenziali delle doti umane. L'ambiente Lazio non ha queste doti, in particolare non le ha il signor Arturo Diaconale, capo ufficio stampa della Lazio, il quale sembra provenire da un altro pianeta, con affermazioni che non stanno né in cielo né in terra, perché non sono attinenti alla realtà. Ora, la Juventus si è dimostrata aperta ad ogni soluzione. Come dicevo un po' di settimane fa, quella partita con l'Inter, il 2-0, ha cambiato i piani. In realtà c'era l'intento di attribuire lo scudetto alla Lazio sulla base di una classifica che poi in realtà non si è materializzata, no? Ora, la classifica cristallizzata è questa, che piaccia o meno al signor Arturo Diaconale, e poi lui ci vuole far credere che la Lazio probabilmente, in caso di campionato non assegnato, alla quale ipotesi io oggi non credo, perché si cominciasse anche, si riprendesse anche ad ottobre, il campionato sarà formalmente, si continuerà, quindi verrà assegnato, e ci vuole far credere che per colpa del Covid-19 la Lazio non ha avuto lo scudetto. Il popolo italiano non è tanto imbecille per non capire, ma quello che veramente mi stupisce, mi stupisce, ma neanche più di tanto, è che un presidente di una squadra di Serie A, nella fattispecie Lotito, consenta al proprio capo ufficio stampa di proferire certe frasi. È imbarazzante per tutto il mondo.
È un caso praticamente unico se consideriamo le altre società di Serie A, ma non solo.
Sì, De Laurentiis è leggermente a ruota, ma oddio, stessa parte.
Però parla lui direttamente.
Esatto, non lascia parlare. Io ho detto portavoce non a caso, perché è un ruolo particolare. Esatto.
Bravissimi, la differenza è che almeno il signor De Laurentiis ci mette la propria faccia, perché l'ha già messa in passato, invece il signor Lotito manda una persona a dire delle cose veramente
poi sempre abbastanza dure. Io ho detto un brutto lavoro, uno sporco lavoro, scherzando, però si tratta sempre di dichiarazioni davvero a gamba tesa, ma in lungo e largo, sostanzialmente rivolte un po' a tutti.
Ma no, ma scusatemi, non sono dichiarazioni di una persona che abbia un minimo di attinenza con l'attuale realtà. Cioè, ma oggi dobbiamo parlare, sforziamoci di parlare di calcio, ma Diaconale per caso ha anche soltanto, non dico un amico o un conoscente che sta lottando tra la vita e la morte, perché se avesse soltanto una persona lontana non riuscirebbe a dire dichiarazioni del genere. Io ho due compagni del liceo che sono stati attaccati ai ventilatori e positivi entrambi, uno a Brindisi, l'altro a Pescara, e non mi viene in mente di fare proloqui per persone che conosco, ma anche non le conoscessi, anche se si trattasse di un estraneo, la situazione mi sconvolge talmente tanto che non riuscirei neanche a mente lucida a proferire certe bestemmie, perché si tratta di bestemmie.
Dato che
in Italia tutti possono fare quello che vogliono, perché tanti altri glielo consentono di fare, è incredibile che non ci sia un organo che possa prendere provvedimenti seri nei confronti sia di Diaconale, sia della Lazio, sia di tutti coloro che bestemmiano. Queste sono bestemmie gratuite che fanno male al popolo in generale, in particolare alle persone che oggi stanno lottando tra l'esserci e non esserci più. Quindi ci vuole rispetto, massimo rispetto. Il calcio è un gioco. Inizieremo a giocare quando ci saranno le condizioni. Oggi di calcio non si deve parlare. E invece che cosa vediamo? Vediamo tante altre persone che appartengono al mondo del calcio che, primo, i grandi campioni non si sente più nessuno. Non si sente più nessuno. Ogni tanto si sente Conte ha donato 12 PC all'ospedale. Va bene, grazie Conte. Grazie, ma veramente se fai delle cose del genere non renderle pubbliche, perché io a queste finte donazioni soltanto per farti pubblicità, e oggi mi sento di essere un fiume in piena, non ci credo. Chi dona veramente lo fa in silenzio, lo fa in silenzio. Quindi l'ipocrisia del calcio è arrivata al capolinea, e da questa situazione, perché non tutti i mali vengono per nuocere, certo, ci sarà un dopo, e il dopo sarà che finalmente i giocatori avranno una valutazione potabile. Non ci saranno cifre astronomiche che la gente normale non guadagna neanche in 10 vite di lavoro. Detto questo, faranno tutti, non uno, ma tre passi indietro, come si usa fare nel Monopoli, e vediamo se qualcuno mette un po' di sale in zucca e si ritorna agli antichi valori, cioè al rispetto delle persone, che deve essere sempre massimo.
Senza dubbio, la Juventus in questo caso non è stata silenziosa, a proposito anche di ingaggi. Questo provvedimento concertato con i giocatori di questo congelamento, chiamiamolo così, di 4 mensilità sulla base di un'emergenza, e a sostegno del club e di tutto appunto quello che riguarda questa drammatica attualità. come possiamo commentarlo? Ancora una volta la Juventus è lungimirante anche in questa situazione di totale emergenza.
Ci sono tante persone che parlano non dall'esterno, poi nel momento in cui si interfacciano con questa società, vedi lo stesso Sarri, dicono ma non mi rendevo conto che potesse essere una bella famiglia così. Cosa significa questo? Significa che tanti si lamentano e dicono la Juventus ha fatto lo stadio perché a livello burocratico ha avuto agevolazioni. Ok, va bene, sì, ha avuto agevolazioni. Come mai nella Juventus hanno trovato questa soluzione, diciamo, volevo dire con una stretta di mano, ma anzi con una toccatina di braccio, di gomito,
virtuale,
no?
Esatto.
Ecco, perché? Perché hanno delle doti umane. Quando si vince quel discorso è sempre quello, il gap, comprano campioni le altre società, comprano numeri uno, tutto quello che volete. Alla fine è come andare noi in una buona scuola dove ti insegnano le regole dell'esistenza, il rispetto, la fratellanza all'interno di una famiglia, perché la Juventus è una grande famiglia. Dove ogni giocatore di questo pianeta vorrebbe oggi andare a giocare nella Juventus. E questo è il vero gap che ancora gli altri non riescono a capire. Chiaro che se una società ha come capo ufficio stampa una persona che bestemmia, e mi sembra normale che poi anche l'ambiente interno ne possa nuocere, no? Mi sembra assolutamente normale. Con una stretta così di mano simbolica si è risolto il problema. Tutti gli altri sono ancora alla ricerca delle soluzioni. Non ce ne sono soluzioni. Le soluzioni non ci sono, perché se la Federazione Italiana Gioco Calcio oggi sta pensando di chiedere aiuti, vuole l'1% delle scommesse per i tifosi, per i diritti televisivi, cioè, no, arrivano sempre per ultime le società di calcio. Gli aiuti prima arrivano alle persone che non, oggi non sono in grado di fare la spesa. Dopo, ma dopo, tanto dopo, si parlerà di aiuti alle squadre di calcio. Se tu sei una squadra solida, stai in piedi senza aiuti, se no hai finito, vai a fare altro. E tante società saranno sull'orlo del baratro e non ci saranno più. Perfetto, ma non è che dobbiamo piangere per questo, no?
Lui.
Certo, dormirò tranquillo la notte. Se qualcuno non ha fatto delle scelte professionalmente corrette, va bene, vuol dire che la pagherà, ma non dobbiamo mica strapparci i capelli per questo. Vorrà dire che rimarranno in piedi le squadre sane da un punto di vista umano, sane da un punto di vista professionale. Selezione naturale, parlava tanti anni fa qualcuno, selezione naturale ovviamente non della specie, ma delle persone che sanno lavorare in un certo modo avendo come base l'umanità, punto, cosa che oggi sembra non esserci più.
Beh, io direi che con questa, diciamo, chiusura dell'avvocato sull'argomento c'è poco da aggiungere. Volevo portarlo sulla nostra top 11 che sta rivelando una prevalenza della squadra di Platini, 5 undicesimi, è quella Juve lì, Gentile, Scirea, Cabrini, Tardelli e Platini. Adesso oggi c'è il ballottaggio per il centrale da mettere di fianco a Scirea, in ballo ci sono Ferrara, Cannavaro, Montero e Chiellini. Chiedo la preferenza dell'avvocato e chiedo che cosa significa questo fatto che ci sia una così forte identificazione, perché mezza squadra è davvero tanto, considerando che poi c'è stata quella del 96 che invece praticamente, pur avendo vinto la Champions League, non viene rappresentata in questa top 11, perché in tutti i ballottaggi hanno vinto giocatori di altre epoche. Dicevamo prima, anni 80 e poi quelli che nel 2006 hanno fatto le scelte che sappiamo, Buffon, Nedved e Trezeguet.
Per il momento ci sono ancora alcuni posti vacanti, però sì,
sostanzialmente sì, no, adesso questa indicazione. Ragioniamo su 8 undicesimi.
Beh, il filo conduttore per me è sempre quello. Il senso di appartenenza, quel quid in più, ecco perché i giocatori della Juventus rispetto a tanti altri campioni che hanno militato in altre società, magari agli occhi di chi vota, agli occhi della gente, è vero, ci sono più tifosi della Juventus rispetto a tante altre formazioni, ma è anche vero che ci sono più anti-juventini che juventini, quindi si può dividere anche il discorso sotto questo aspetto. Tornando al ballottaggio, Ferrara, Montero,
Cannavaro Chiellini,
senza alcun dubbio, ma proprio senza pensarci neanche un secondo, tutta la vita Giorgio Chiellini. E vi spiego il perché. Innanzitutto, il signor Ciro Ferrara è stato un grandissimo giocatore, ma io purtroppo l'ho cancellato volutamente dalla memoria, perché tutto ciò che ha fatto di buono da giocatore ce l'ha vomitato addosso come allenatore. Quello era un periodo in cui purtroppo la Juventus veniva assaltata dal Catania in casa, e quindi grazie a Dio il signor Ciro Ferrara non allena più, e quindi in questo senso non può neanche entrare in gara. Perché dico Chiellini e non Cannavaro, che è stato campione del mondo, o lo stesso Montero, che comunque è stata una colonna? Semplicemente per le doti umane sicuramente superiori, a parità di campioni tutti e tre, e non li discutiamo. Quindi Ciro Ferrara lo tolgo per i motivi poco fa detti. Questi altri tre giocatori li metto tutti e tre sullo stesso piano, da un punto di vista tecnico sono indiscutibili, così come è indiscutibile che Giorgio Chiellini abbia delle doti umane di gran lunga superiori.
Avvocato, io sono d'accordo con lei per quest'ultima considerazione, ma anche per il resto, naturalmente, buona parte del resto. È d'accordo con lei, Gino, che ci scrive: allora, voto Chiellini per il sondaggio e l'avvocato Durante, per quanto sentenzia, che trova sempre la mia approvazione sulla fiducia, è sempre comunque sulla base di quello che dice. Grazie davvero, avvocato Massimo Durante. Un saluto anche da Lisu, che è il cane di Luigi Schifo, che sente in sottofondo.
Un abbraccio a tutti, compreso al cagnolino, ecco, cagnolina che sia.
Cagnolino, Lisu, è il maschile di Lisa. Lisu, ce l'ha spiegato.
Un abbraccio anche a Lisu, il cagnolino.
Luigi Schifo. Un saluto, avvocato.
Sempre un piacere. Un
piacere nostro, davvero. Grazie ancora, avvocato Massimo Durante, per il suo intervento, che trova sempre grandi consensi. Ovviamente ha fortissime tinte bianconere. Rimanete con noi, c'è il meteo e poi l'ultimissima parte di Terzo Tempo.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Coronavirus. Fai del bene, evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene, resta a casa.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, un quarto d'ora scarso di Terzo Tempo, insieme a voi e ai vostri messaggi, ma anche alle nostre schede. Ci tocca oggi andare verso l'attualità, ma in generale il cammino di Sami Khedira alla Juventus, grazie al lavoro di Ciccio Mariello, che ritroviamo con grande piacere. Buon pomeriggio.
Ciao Marco e ciao Gigi, come andiamo?
Ecco, Gigi sta tornando, perché è andato evidentemente a rapporto, l'abbiamo visto, con Lisu scatenato, il suo fido compagno. Allora, per quanto riguarda noi, invece, dal 5 al 6, da Pjanic a Sami Khedira, oggi tocca a lui, è così.
Rimaniamo a centrocampo con la scheda di Sami Khedira, quindi andiamo nome Sami, cognome Khedira Savasandir. Altezza 1,89 m, ruolo centrocampista, nato a Stoccarda, Germania, il 4 aprile 1987, età 32 anni, ancora per 4 giorni, alla Juventus dal luglio 2015, presenze stagionali 17, di cui 12 in Serie A, gol fatti 0 ma un assist, miglior partita Juve-Napoli del 31 agosto 2019, peggior partita Lecce-Juventus del 26 ottobre 2019, segni particolari, ginocchia di cristallo.
Eh sì, le condizioni fisiche di Sami Khedira, insomma, un giocatore dalle piume di cristallo e dalle ginocchia, ma anche dalla enorme classe e lo straordinario pedigree, un giocatore che però ha diviso moltissimo nel corso degli ultimi anni, con un rendimento che sulla base delle scelte dei tecnici, insomma, trova sempre grandi consensi. Khedira, quando sta bene, gioca praticamente con tutti gli allenatori, però alcune prestazioni hanno fatto un po' storcere il naso da parte dei tifosi più critici. Come ti sei, insomma, posto in merito a questa vicenda nel corso degli anni che hanno contraddistinto la carriera di Khedira alla Juventus?
Ma guarda, il problema appunto grosso di Khedira è che non è quasi mai riuscito a dare continuità di rendimento, soprattutto per via dei molti infortuni avuti, rimanendo proprio nel periodo, diciamo, più recente. L'anno scorso di sti tempi decideva, anzi un pochino più in là, dir la verità, era aprile inoltrato, decideva di interrompere di fatto la sua stagione per operarsi, certo, quindi essere pronto per la prossima stagione. Quest'anno di fatto non vede più il campo dalla partita di Bergamo che si era giocata il 23 di novembre, poi appunto era stato operato al ginocchio, anche in questo caso aveva fatto una comparsata solo in panchina in Juventus-Inter, ma per il resto il problema di Khedira appunto è questa fragilità fisica purtroppo che ne mina anche il rendimento in campo. E poi c'è anche la curiosità, onestamente inizio anno se qualcuno avesse pensato, avesse dovuto ragionare su chi rimane fuori fra i due gemelli, diciamo, o i due fratelli, uno giovane e uno un pochino più anziano, che tira ed Emre Can, che sono uguali,
assolutamente identici.
E tutti avrebbero detto rimane fuori Khedira, gioca Emre Can, e invece sappiamo tutti come è andata a finire.
Luigi.
Sì, di Khedira diciamo che si può dire una cosa, però, che tutti gli allenatori, come diceva Allegri, alla fine quando devono costruire una squadra su di lui,
sì, l'abbiamo detto, si appoggiano, ci credono.
E ha fatto questo discorso. Sicuramente è un giocatore che, se avesse avuto l'integrità fisica, starebbe in ballottaggio nella top 11 che stiamo facendo. Purtroppo questo grande limite fisico è un po' il suo grande problema, e non si può risolvere perché ormai siamo arrivati alla fine della carriera, e quindi quello, esatto, che ha fatto. Stupisce un po', insomma, il suo rendimento nelle partite. La capacità di fare gol è una cosa che è mancata alla Juve quest'anno, sei d'accordo? Cioè un centrocampista come lui, che comunque i gol ha sempre garantiti, la Juve di questa stagione non ce l'ha avuto.
È vero, anche perché appunto, come detto, ha avuto, diciamo, l'inizio della stagione doveva essere per riprendersi dall'infortunio dell'anno scorso, e poi è arrivato a novembre, ha avuto l'altro, quindi non ha veramente mai avuto il tempo per ritrovare la continuità e soprattutto fare anche quei gol che potevano servire alla Juventus. Ultima chicca, o comunque mia considerazione per quel che riguarda la sua carriera: io sono convinto che se non avesse avuto tutti questi infortuni, il Real Madrid a suo tempo gli avrebbe rinnovato il contratto, ricordiamolo che arriva la Juve a parametro zero proprio dopo essere andato in scadenza con Real Madrid.
Hai già detto qualcosa, ma quanto pensi abbia inciso il, non so neanche come dirlo, cioè nel senso, il peso di un giocatore comunque ingombrante in senso buono, perché punto di riferimento di molti tecnici, come hai detto, sulla cessione di Emre Can, oppure da quel punto di vista, insomma, sono stati fatti dei ragionamenti opposti rispetto al passato, perché sembrava davvero un passaggio di consegne tra i due.
Decisamente sì, e credo che sia stata determinante, cioè nel momento in cui Maurizio Sarri, nonostante la Juventus gli abbia fornito a inizio stagione due centrocampisti nuovi come Ramsey e Rabiot, e con un Emre Can che era evidentemente sull'ascensore verso una salita ai piani alti per prendersi definitivamente il centrocampo bianconero, lui si presenta inizio campionato e fa giocare ancora Matuidi e Khedira, e il concetto e l'idea sono stati assolutamente chiari e poi determinanti nella scelta A, di tenerlo fuori dalla lista Champions, poi con tutto quello che ne è conseguito, con la conseguente cessione al Borussia Dortmund di Emre.
Ecco, parlare di Emre Can e parlare di Khedira vuol dire anche parlare di parametro zero, che è un po', diciamo, il marchio di fabbrica del centrocampo della Juve. Secondo te sta pagando un po' questo la Juve, nel senso che gli investimenti sono stati fatti abbastanza sostanziosi per Pjanic, 36 milioni se non ricordo male, Matuidi una ventina, ma gli altri sono arrivati.
Sì, Emre Can ho negli accessori importanti che sottolineiamo ogni volta, però sì, la formula è stata quella. Sì,
ci sono in tutti gli affari comunque più o meno importanti. Dicevo, rispetto agli investimenti fatti in attacco, dove Dybala, Higuain e Ronaldo insieme fanno così a occhio 250 milioni, e in difesa, dove De Ligt da solo fa più di tutti i centrocampisti messi assieme, fanno capire che la Juve ha dato delle priorità. Dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro, secondo te, che cambi questa tendenza, lasciando perdere l'immediato, perché ovviamente i primi mercati dopo questa crisi non saranno più quelli di prima e quindi i soldi saranno sicuramente di meno, però che quel reparto lì abbia bisogno di pezzi da 90, inteso come milioni, ma anche come qualità.
Ma guarda, se mi permetti la battuta, Gigi, la Juventus nel centrocampo ha fatto più o meno il mercato che faccio io quando gioco alla carriera a FIFA, perché mi vado a prendere tutti i parametro zero, perché mi piace partire con le squadre, diciamo, di bassa lega, e quindi non avendo i soldi per prenderli vado a prendermi i parametri zero. Però adesso, al di là delle battute, era ovviamente una battuta la mia. Io credo che la Juventus nel, non dico appunto in questo mercato, perché sappiamo, non sappiamo neanche se, come, dove e quando sarà, ma quando la situazione avrà un barlume di normalità, credo che se c'è un reparto dove deve intervenire la formazione bianconera è proprio il centrocampo, perché lì secondo me c'è un deficit rispetto alle top europee. Se vai a vedere i centrocampi delle squadre che puntano a vincere la Champions League, obiettivamente il centrocampo della Juventus è forse quello un po' più deboluccio.
L'abbiamo detto, il grande investimento, l'ultimo grande investimento è stato quello per Milan Pjanic, comunque è arrivato attraverso il pagamento di una clausola. Grazie davvero a Ciccio Mariello, domani ti ritroviamo con il numero 7, attenzione.
Domani con il numero 7.
Compito importante. Grazie ancora, ciao, Ciccio ragazzi. Mariello, per le schede, ciao, che chiudono l'appuntamento di terzo tempo. Abbiamo scelto la nostra partita, anche se non è stata menzionata tra quelle appunto scelte da Ciccio Mariello, la partita per quanto riguarda Sami Khedira. Noi ricordiamo la tripletta contro l'Udinese, lui che si inserisce spesso e volentieri, oltre che in area di rigore, in queste goleade, così Luigi?
Sì, le due goleade in tempi
stiamo
recenti,
parlando del 6-2 maturato alla Dacia Arena,
il 6-2 e il 7-0 con il Sassuolo, fece anche una doppietta, quindi evidentemente quando gli spazi si allargano, Khedira è uno che sa fare male, e ripeto, in sua assenza nessun altro è stato così efficace come lui in queste situazioni, degli altri centrocampisti, pur bravi, che la Juve ha, perché hanno altre caratteristiche. Questa è proprio una sua caratteristica precipua, è una tripletta per un centrocampista, comunque una cosa anomala, quindi sicuramente per lui quello è stato il partitone, quello di Udine.
Andiamo a rivivere le emozioni di quella partita grazie al commento di Sport Mediaset, di Pierluigi Pardo, di Aldo Serena, appunto la tripletta di questo Udinese Juventus 2-6.
Khedira è efficace, occhio alla ripartenza friulana, palla che diventa buona per Perizza, la vorrebbe Fofana, ma può andare anche da solo, va da solo e fa 1-0 Udinese, il vantaggio friulano, 7-15, Perizza, Udinese avanti.
Leggerezza clamorosa della Juventus a metà campo, riparte l'Udinese.
Shock per Allegri e la sua squadra. Quadrado prova il cross profondo, Mandžukić, che occasione per la Juve. Khedira, Mandžukić, Higuain, palla profonda, la deviazione è l'1-1, credo sia autogol. 14esimo, il pareggio della Juve che reagisce subito, adesso rivedremo, colpo di testa in anticipo, nulla da fare per Bizzarri, ci fa la buona per Quadrado che può salire, in mezzo c'è Higuain, tocco per lui, poi invece diventa buono per il 2-1, alle sue spalle sbuca proprio Khedira, 2-1 Juve al 20esimo.
L'Udinese asimmetrica a sinistra ha delle problematiche perché Jankto è spesso centrale.
Sono ancora Pjanic, cross dentro verso Higuain, Higuain, palo, Juve a un passo dal 3-1 con Higuain. Pro 10 all'Udinese, De Paul, tocco dentro, attenzione perché il pallone è largo e buono verso Jankto, la risposta di Buffon e poi ancora il destro alto, super occasione per l'Udinese. Pressing, palla sul mancino per il cross che filtra, Buffon su Jankto, che parata di Buffon sul tiro a botta sicura di Jankto che può attaccare con Alfredson, pensa al cross col mancino, palla deviata, Maxi Lopez, Buffon, si salva la Juve, Higuain, Maxi Lopez per poco non trovava il 2-2. I giocatori in realtà sono quei 4 che vi dicevo prima. Ecco la battuta dentro a cercare Danilo, il pareggio dell'Udinese, posizione regolare, gol convalidato, ovviamente il VAR starà valutando l'episodio. Higuain, ma anche Chiellini e Rugani arrivati da dietro, la battuta di Dybala, palla morbida in mezzo, la deviazione, 3-2 Juve che torna avanti con Rugani, il vantaggio della Juve al 52esimo.
Il giocatore parte ora,
da dentro Rugani, palla ancora lì, 4-2 con la doppietta di Khedira che ha trovato il tocco vincente 4-2 Juve, Khedira, ancora lui. Ancora Khedira, posizione regolare, regolare per Higuain, Dybala in porta col pallone. Poi però gioco fermo, si è aperto Pezzella, ci sarebbe Fofana, Alfredson va dentro, poi Maxi Lopez, destro largo, non c'è deviazione, no. Khedira si lascia ingolosire, sì, perché c'è spazio. Khedira! Tripletta! Mostruoso Khedira! La tripletta di Khedira, una giornata che non dimenticherà. È passata attraverso la sofferenza e l'uomo in meno.
Sì.
Tanto occhio a Pjanic, che pensa al 6-2.
Strepitosa partita di quella Juventus di Sami Khedira, tripletta per lui, come detto, le reti per l'Udinese di Perizza e di Danilo, poi l'autorete di Samir e le marcature di Rugani e Pjanic per quanto riguarda quel match del 22 ottobre del 2017, restando nel passato però più o meno lontano.
Se non mi ricordo prego. Male, scusami, quella lì iniziò con quell'ingiusta espulsione di Mandzukic, cioè non ingiusta, oddio, lui protestò troppo, però c'era rigore su di lui se non mi ricordo male, poi la Juve giocò tanto in 10 e quindi fu una bella prova di forza, chiusa parentesi.
Eh sì, con lo svantaggio tra l'altro, appunto, una partita decisamente in salita per quella Juventus, in salita le quotazioni di Giorgio Chiellini per quanto riguarda la scelta del centrale che affiancherà Gaetano Scirea, circa il 60% dei voti verso il capitano della Juventus, segue Montero, poi Cannavaro e Ferrara. Continuate a votare per quanto riguarda la top 11 bianconera di Terzo Tempo e di Radio Bianconera. Ora il tempo a nostra disposizione è terminato. Luigi Schiffo, ci rivediamo a parti invertite venerdì.
A venerdì allora, ciao a tutti.
Un saluto a Luigi Schiffo, un saluto anche ai Veloci in Regia, come sempre un piacere e un onore essere in vostra compagnia. L'appuntamento a domani qui con Terzo Tempo. Ora la parola passa a Roma, a domani.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.